Buonasera ascoltatori di Radio Animati, benvenuti all'ennesima, la sesta per la precisione puntata di Big in Japan. Per quelli di loro che ci stanno ascoltando in diretta e sono sopravvissuti a Giuseppina non lasciarmi mai,
siamo stati vicini durante quella canzone.
Esatto, non c'è niente di meglio, quindi cerchiamo di dare un inizio scoppiettante della puntata. Quindi un buonasera da Kinoppi, un buonasera
da parte di Lorenzo
e un buonasera anche da un gradito ritorno in trasmissione, un ospite che è già stato con noi. No, non è Daniele per la 150esima volta, ma è Ilaria.
Ciao a tutti, buonasera.
Allora Ilaria, c'è da dire che la scorsa puntata che è venuta ha fatto veramente un successone, nel senso che è piaciuta molto ai nostri ascoltatori, è piaciuta molto ai nostri padroni di casa di Lorenzo e soprattutto di Pellegrino, che è molto 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 fissato con la dizione, quindi insomma ha detto: ah, Ilaria, bellissima voce, dovrebbe fare radio, se una sera non sai cosa fare vieni.
grazie a chi ci ha ascoltato l'altra volta, grazie anche a Pellegrino che mi fa i complimenti a distanza.
Esatto, e quindi insomma abbiamo fatto imbarazzare anche Pellegrino subito, tanto per cominciare cosa, però insomma ci fa piacere, Ilaria, che hai accettato il nostro invito nuovamente, segno che insomma ti sei divertita anche te probabilmente.
Tantissimo.
E questa è una cosa che ci fa molto molto piacere. Possiamo approfittare della presenza di Ilaria appunto per continuare a riprendere il discorso un po' da dove l'avevamo lasciato l'altra volta, ovvero il punto di vista sul Giappone di qualcuno che in Giappone ci ha vissuto per studio, sebbene per un periodo di tempo abbastanza breve. Poi avremo tempo per riepilogare, per chi non ci avesse sentito l'altra volta, qual è stata esattamente la tua esperienza. Quindi appunto avere il tuo punto di vista sul Giappone da interno, diciamo, dall'interno di una famiglia giapponese. Prima di questo io direi che possiamo ricordare innanzitutto i contatti. Contatti che per scriverci che sono la mail, che è biginjapan@radioanimati.it, ma soprattutto la nostra fanpage su Facebook, dove potete tranquillamente scriverci quello che volete, fare domande per la nostra Ilaria o per noi o per Lorenzo, che ormai avrà imparato qualcosa di Giappone, no?
Ho imparato tutto, te l'ho detto già la scorsa puntata, sto rivendendo tutte queste cose che imparo qua come se fossero sempre sapute, insomma.
Quindi diciamo che una delle cose di questa puntata potrebbe essere: fate delle domande a Lorenzo, scrivete sulla nostra pagina Facebook per Lorenzo e vediamo cosa ha da dirci, poi dopo noi gli diamo il voto, io e Ilaria gli daremo il voto.
Assolutamente.
Ok, consulterò Google tutta la sera.
Non si può, troppo facile.
No, invece volevo dire che questa settimana la nostra fanpage di Facebook funziona. Insomma, ripresi dalla quotazione in borsa non troppo felice, Facebook questa settimana ci ha graziato e sta funzionando.
Sì, probabilmente in realtà il fatto che non funzionasse più il diario, la timeline, era solo per il fatto che volevano togliere dalla storia quei giorni in cui il titolo è crollato. E quindi ci sta che non ci sono riusciti a quanto pare comunque. Allora, io vorrei innanzitutto dire una cosa, un'ultima cosa prima di cominciare davvero con la puntata, ovvero il fatto che questa è, come in tutte le serie che si rispettano, è l'ultima puntata della regular season. Cioè, questa è con maggio finisce Big in Japan, ma ci siamo riservati il diritto di andare in onda la prossima settimana con una puntata speciale. Una puntata più che speciale, perché avremo finalmente ospite un giapponese in studio con noi.
Quindi venerdì 8, anziché una replica come consueto di Big in Japan, ci saremo noi in diretta con un ospite direttamente dal Giappone stavolta.
Esatto, perché appunto martedì non poteva, perché doveva venire direttamente dal Giappone, quindi purtroppo prima di venerdì non può arrivare, e quindi venerdì 8 giugno avremo con noi l'ospite giapponese e faremo questa super puntata speciale finale conclusiva con cui poi stapperemo spumante.
Quindi venerdì di questa settimana replica regolare di Big in Japan, se non mi sbaglio. Adesso Pellegrino mi sgriderà su Skype sicuramente, perché sbaglierò qualcosa del palinsesto. Mentre venerdì della prossima settimana non ci troverete di martedì, bensì ci troverete di venerdì 8.
Benissimo, io direi di cominciare subito levandosi il pensiero del primo brano su cui poi avremo anche qualcosina da dire.
We are the world.
IQ e bentornati ancora in diretta a Big Japan su Radio Animati. Questi erano gli Happatai e questa canzone, c'è stato un periodo in cui era veramente strafamosa in rete, è stato uno dei primi veri tormentoni web di cui ho forte memoria, perché aveva veramente preso tutti, cioè non c'era nessuno che non conoscesse gli Yatta. In realtà Yatta è il titolo della canzone, loro sono gli Happatai e in realtà erano una troupe di comici, anzi in realtà era un insieme di più gruppi comici che in questa trasmissione che si chiamava, se non sbaglio, Happy Go Lucky, avevano fatto questo sketch in cui erano loro, il video su YouTube l'avete visto sicuramente, erano loro nudi con una foglia di, non di fico, però non so esattamente di cosa fosse la foglia, di vite forse, a coprire le vergogne, e praticamente lo sketch era molto semplice, erano degli altri attori che facevano recitavano questo sketch anche serio, e a un certo punto loro intervenivano ed erano fisicamente lì, nel senso facevano tipo commenti fuori campo, però essendo fisicamente lì e vestiti in quel modo, per cui poi cominciavano ad esserci degli scambi tra gli attori che che cercavano di non rompere la recitazione, ma di rimanere sempre nel personaggio, però comunque dovevano avere a che fare con questi tizi che lì così li prendevano in giro nonostante non ne avessero il diritto, perché erano vestiti come sei deficienti fondamentalmente.
Se li volete vedere, in questo momento li ho postati sulla nostra fanpage di Facebook.
Allora, dopo di ciò, abbiamo già tolto abbastanza tempo prezioso alla nostra ospite, visto che stasera non dobbiamo sforare, perché altrimenti sì, il buon Pellitteri si arrabbia.
E ha ragione,
scusa Marco, non succederà mai più, promesso. Allora, ma è l'ultima puntata, certo, un po' di tempo in più ce lo potresti dare. Va bene.
No.
Allora, dicevamo, Ilaria è qui con noi. Vogliamo ricordare proprio brevissimamente chi sei e perché sei qui, così chi non ci ha ascoltato l'altra volta, peggio per loro, però può ricordarsi.
Beh, rapidamente, ho avuto la fortuna di vincere una borsa di studio per studiare giapponese in un'università in Giappone, nella periferia di Osaka, durante i miei studi universitari in Italia, e la borsa di studio prevedeva anche vivere all'interno di una famiglia giapponese che ci ospitava per tutto il periodo di studi. Quindi sono stata ospite dai signori Miura per un po' più di un mese, tra una cosa e l'altra, e ho vissuto con loro in questa bellissima villetta super fiorita alle porte di Osaka, e con loro facevo tutta la normale vita giornaliera. In più, la mattina, da buona scolara, anche se ero all'università, andavo a scuola e avevo il coprifuoco, anche se ero ben più che maggiorenne, e dovevo stare alle regole di una normale famiglia. Poi in realtà ovviamente era molto piacevole, perché comunque entri in una cultura completamente diversa. Certo, è un'immersione completa al 100% in una cultura che non è la tua, che è diametralmente opposto da quello a cui tu sei abituato, e che non capisci, perché anche se avevo studiato giapponese in Italia, stavo studiando giapponese in Giappone, comunque il mio giapponese non era perfetto. Ovviamente entra in ballo una percentuale dell'accento della zona in cui si vive. Osaka è nel Kansai, e le persone hanno un accento molto forte, quindi non sempre era semplicissimo capirsi. Anche l'idea di chiedere di posso andare a fare la doccia, cioè, certe volte non è stato sempre semplice.
A che ora era il coprifuoco?
Ma guarda, diciamo che più o meno verso le 10:30, le 11.
Anche il sabato?
No, un po' di più. Però l'unica volta che avevamo addirittura la possibilità di andare in città, quindi andare a Namba, che è il centro di Osaka, per una festa, addirittura una festa di universitari, ci diedero addirittura la possibilità di tornare a mezzanotte.
Accidenti.
Caspita,
fortunelli.
Mamma mia, c'è da dire che poi non c'erano più treni più tardi, per cui va bene, l'ultimo treno, però a mezzanotte a casa a Cenerentola.
Vabbè, comunque appunto, io sinceramente l'idea di vedere un po' la vita di una famiglia giapponese dall'interno è una cosa che mi ha sempre, che mi ha sempre molto molto incuriosito, anche perché appunto prima di quest'ultima vacanza che ho fatto a marzo non mi era, ad aprile non mi era mai capitato davvero, cioè mi è capitato per due giorni che non sono niente, non capisci nulla, però prima non mi era mai capitato, è una cosa che mi ha molto incuriosito. Ora, siccome l'altra puntata non siamo riusciti a parlare proprio della vita di una famiglia, anche perché Lorenzo ha sentito dire Tetsuya l'altra volta e non ci ha capito più niente, ha iniziato a domandare ma Tetsuya cosa faceva, ma Tetsuya cosa ti diceva, ma Tetsuya pilotava un robot, e quindi insomma purtroppo l'altra volta non c'è rientrato, meglio così perché così abbiamo tutta una puntata per parlarne. Poi vabbè, che per chi non se lo ricordasse, l'altra puntata Tetsuya era l'amico di penna di Ilaria che ha fatto il grave errore di nominarlo e poi è partita tutta la trasmissione, ha preso quella direzione lì. Quindi appunto, vita in una famiglia giapponese, intanto immagino le differenze siano enormi rispetto a vivere in una famiglia italiana o comunque occidentale.
Ci sono delle cose che sono molto simili, nel senso che ne so, tutte quelle cose che riguardano, da un punto di vista italiano perlomeno, no? L'amore di mamma, la cucina, il sedersi a tavola insieme, cosa che per esempio, che ne so, banalmente nella cultura americana non esiste che ci si siede a cena a tavola insieme. Paradossalmente in Giappone invece sì, si è tutti lì, tutti attorno alla tavola, attorno al riso, attorno alla nabe, che è questa pentola con un bollitore che viene, in pratica cucinano in mezzo al tavolo per condividere, quindi c'è una pentola comune da cui tutti mangiano, quindi da questo punto di vista, soprattutto di passatemi il termine, focolare domestico, la cosa è abbastanza simile. Ovviamente ci sono delle differenze abissali, ma che vanno sia dai modi di fare, sia nei dettagli, tipo che ne so, una tragedia è stata quando mamma si è dimenticata, la mia mamma giapponese si era addirittura dimenticata di mettere sul riso, che io immagino il paragone sarebbe tipo come se mia mamma in Italia non avesse comprato il pane, però
no, ma di più in
ma
realtà.
Di più, però per lei era assolutamente una vergogna essersi addirittura dimenticata di aver cotto il riso per cena. Oppure, io in realtà vivevo in una famiglia abbastanza standard, cioè c'era mamma, babbo e due figli e un cane.
Già il cane si capisce che vivevi fuori città.
Naito-chan, aveva addirittura il nome, mi sembra. Beh, giusto, chiaro.
Come vestono in casa?
In casa vestono, hanno gli, delle specie di vestaglie che sono, non ti dico dei kimono molto tranquilli, però comunque sia da uomo che da donna, delle vestaglie molto comode. Poi ovviamente, come si è già detto un sacco di volte, senza scarpe, quindi o con le ciabatte o addirittura con i calzini, o con i calzini gommati, come un po' va di moda.
Antiscivo.
Ecco, una cosa che io ci ho fatto caso e poi parlando anche con altre persone che sono state in Giappone mi è stata confermata questa cosa. Ma è vero, risulta anche a te che le case giapponesi siano molto fredde?
Dipende, nel senso... ovviamente se sono case abbastanza tradizionali, diciamo che hanno i muri sottili, addirittura a volte di carta di riso, e quindi il vento si sente, e anche se sono in muratura o comunque di fattezze un po' più strong, ovviamente non sono in cemento armato per tutte le questioni di terremoti, di cui vabbè si sa, è notorio, comunque se c'è vento lo senti, lo percepisci. Pensa che addirittura in alcune stanze non c'è il riscaldamento di nessun tipo, soprattutto in alcune stanze dalle fattezze tradizionali, quindi con il futon, buonanotte, con il
tatami,
grazie, e con addirittura i tavoli molto bassi in cui ci si mette in ginocchio, oppure hanno il buco per le gambe, mm-hmm, e hanno delle coperte sotto il tavolo per tenerti calde le gambe, perché
oppure
non
il
c'è
kotatsu. Il kotatsu è il...
Cos'è?
È il kotatsu, è praticamente è un tavolo invernale che ha appunto una coperta per coso e ha una specie di stufina sotto. per cui è...
per scaldarti i piedi.
Rischio incandescenza.
Il Kotatsu, c'era un personaggio di Lamu che era Kotatsu Neko, cioè il gatto Kotatsu, che era il gattone, quello gigante che stava sui tetti insieme a Sakurambo, e che si chiamava così perché si portava dietro appunto il Kotatsu, cioè il tavolo con dove si metteva lì e beveva il tè, il gatto. No, ma questo perché ti dicevo del riscaldamento, perché a me è capitato proprio anche, cioè sia a me che anche ad altre gente, di andare in casa, una casa giapponese normalissima, quindi non una casa di città, e per esempio che fosse riscaldato solamente quello che poteva essere il living room, cioè il salotto, cucina, sala da pranzo, mentre invece tutto il resto della casa era assolutamente al freddo, cioè quindi con i riscaldamenti volutamente spenti, e quindi... per dormire, per esempio, le camere da letto freddissime, per dormire c'era tipo 4 piumini, però niente riscaldamento, quindi
morirei.
Quindi esatto, se durante la notte devi andare in bagno, sicuramente ti svegli.
Beh, probabile.
Indubbio. Non te lo so dire sinceramente, anche perché ho avuto la fortuna di stare in Giappone in autunno, e in un autunno che i giapponesi stessi dichiararono essere molto caldo, quindi perfetto, fino a tipo a novembre inoltrato eravamo sempre in maniche corte. Quindi non ho dettagli per raccontarti il perché di questa cosa. Sono sicura che ci siano alcune stanze riscaldate, altre meno. Uh-huh. Però non so raccontarti la storia. Ora mi informo e poi l'anno prossimo
ve lo racconto. Ok. E comunque credo che anche una di queste cose VIP, magari per risparmio, è perché loro i riscaldamenti ce li hanno elettrici.
Sì.
Quasi tutti,
sì, sì.
Se non tutti. Quindi immagino che la spesa sia più elevata rispetto a... nella media rispetto a qui da noi. Comunque, insomma... Bene, e abbiamo così iniziato il discorso sulla vita nella famiglia giapponese. Torniamo dopo il brano con ancora piccole grandi differenze tra la famiglia italiana e la famiglia giapponese, e nel frattempo ci godiamo una nuova sigla.
Yeah.
Rieccoci, rieccoci in diretta, Big in Japan, radio animate, in diretta con Kinoppi, con Lorenzo e con Ilaria. Allora, questa intanto era Orange Mystery, una delle sigle originali di Kimagure Orange Road, cioè Quasi Magia Johnny, un titolo italiano che fa abbastanza vergogna a pensarci, però insomma siamo cresciuti con quel titolo lì e un po' ci siamo affezionati. Allora, dicevamo di come funziona vivere in una famiglia giapponese, le piccole e grandi differenze che ci possono essere nella vita quotidiana in una famiglia giapponese. Quindi cominciamo dalla mattina, cominciamo da sveglia e colazione.
Beh, colazione, in realtà in Giappone la colazione è un pasto come tutti gli altri della giornata, quindi mangiano esattamente quello che avrebbero mangiato a pranzo o a cena, non fanno le differenze che magari ci sono in Italia, in cui in teoria, non per tutti, ma la colazione è qualcosa di dolce, invece magari il pranzo e la cena sono più dedicati al salato. Loro mangiano indifferentemente i pasti, le stesse cose in tutti e tre i pasti. Questo significa che spesso a colazione mangiano gli avanzi della sera prima.
Quali sono i piatti qui con più incubo ricordi esserti ritrovata la mattina successiva per colazione?
Beh, sicuramente una volta ho avuto l'orribile idea di dire alla mia mamma giapponese che la zuppa di pesce che stavo mangiando era buonissima. Lei ne aveva fatta molta e la mattina dopo era tutta orgogliosa dall'offrirmi di nuovo: ma come, ma ti è piaciuta così tanto ieri sera? E lei non riusciva a capire, quindi la differenza culturale era fortissima in quel momento, perché il suo pensiero era: cavolo, ma me l'hai detto tu ieri sera che ti piaceva, com'è che stamattina non ti piace più? E era impossibile per lei da capire sta cosa. Poi abbiamo fatto un patto in cui le ho detto: guarda, la mia cultura prevede che la colazione sia un pasto un po' diverso, io posso cercare di avvicinarmi alla vostra, ma facciamo pane e marmellata, per favore.
Ok, hai dato la colpa alla cultura, ti sembra bello?
No, cioè,
prenditi le tue responsabilità, accidenti.
No, ma anche la ringa mi è stata riproposta, la ringa fumicata mi è stata riproposta alle 7:15 prima di andare a lezione all'università. Pesantissimo.
No, a me personalmente invece è successo una volta al contrario, sempre nella mia piccolissima, infima esperienza, che ci era stato chiesto dalla madre di questa famiglia effettivamente se avevamo dei problemi nel mangiare qualcosa, al che la nostra risposta è stata assolutamente no, però la colazione effettivamente ci faceva un po' paura, quindi la nostra cosa è stato dire: vabbè, se magari a colazione c'è anche cose, diciamo, un pochino più la famosa colazione continentale, no? Che c'è negli alberghi, va bene. E la realtà è che le colazioni che abbiamo fatto sono state abbastanza giapponesi, perché anche noi giustamente ci venivano riproposte le cose della sera prima, tra cui un ottimo cavolo saltato, cose di questo genere. Io non avevo assolutamente problemi, te l'assicuro, però alcune piccole cose ho visto che se le sono fatte per loro e non ce le hanno offerte, tipo il riso rosso, il riso con i fagioli rossi, che non sono gli azuki, però sono una ricetta tradizionale, non mi ricordo bene, però lo mangiano spesso, oppure insomma la zuppettina, penso, di miso. Ecco, quelle cose lì invece a noi non ci sono state offerte. Io ti giuro che in quel momento lì veramente non ho detto niente, però mi dispiaceva, perché erano delle cose che poi non abbiamo mangiato in nessun altro pasto, e quindi cavoli, volevo assaggiare anch'io.
Beh, probabilmente era semplicemente un loro modo gentile, perché sapevano che eravate occidentali, quindi
suppongo di sì, infatti
hanno evitato lo shock culturale sul momento.
Quindi queste mamme giapponesi sono un po' simili alle mamme italiane, magari quelle classica mamma, magari non so, del sud, in cui figlio mangia.
Sì, sicuramente, perlomeno la mia mamma giapponese adorava cucinare, quindi sono, da questo punto di vista sono stata molto fortunata, perché ho assaggiato molti dei piatti della famiglia del day by day. Quindi sì, ok, mi hanno portato a mangiare il sushi, ho mangiato gli okonomiyaki, i takoyaki, abbiamo fatto i takoyaki come i bambini, però ci sono state anche delle cose che erano veramente la base,
che poi sono le più buone secondo me.
Sì, assolutamente. E anche lì, ora è una banalità, ma per quanto va bene, vai al ristorante cinese o giapponese, impari anche in Italia a mangiare con le bacchette, poi ti ritrovi in Giappone con loro che hanno un'abilità a mangiare esagerata, tu sei lì che stai cercando di imparare, loro tra l'altro ti prendono anche in giro e ti fanno gli scherzi, tipo ti mettono davanti un uovo sodo sbucciato e le bacchette, sapendo che non puoi infilzarlo perché è una grossissima vergogna, è un'offesa quasi, mangia. E tu sei lì così dicendo: e ora come ti prendo?
Fai tipo catapulta.
Beh, la realtà è che comunque loro si aiutano molto in questo. Cioè, i giapponesi, per esempio, spesso, ora non so se è educazione, non credo sia proprio bon ton, proprio etichetta massima, però si vede spesso anche nei film e cartoni, loro mangiano con la ciotola in mano.
Sì, davanti alla bocca.
Esatto, e cosa che in Occidente da noi assolutamente non si fa e non si farà mai. Però effettivamente questa cosa qui ha il vantaggio del fatto che riduci tantissimo
lo spazio.
Esatto, il viaggio che deve fare il riso sulle bacchette per arrivare alla tua bocca. Insomma, voglio dire, alla fine sì, ok, le bacchette, però anche loro sanno perfettamente che le bacchette non sono esattamente il modo migliore per mangiare il riso. E quindi hanno comunque questi piccoli accorgimenti con cui si aiuta.
Vabbè, mia sorella giapponese Akari mangia lo yogurt con le bacchette.
Lo yogurt con le bacchette.
Dici, come caspita fai a mangiare lo yogurt con le bacchette? Eppure loro mangiavano lo yogurt con le bacchette.
Velocissimo, proprio.
Sì.
Come oppure, si vede alle volte nei cartoni, no? C'è qualche
oppure,
persona,
che ne
Gigi
so,
la Crottola.
Un'altra esperienza mistica con le bacchette, perché poi loro ovviamente, anche se non sembra, sono un popolo molto ironico a cui piace prendere e prendersi in giro, e loro avevano scoperto che questa cosa che a me... insomma, mi mettevo molto in gioco sulle cose che loro mi proponevano, e questa cosa del darmi del cibo impossibile con le bacchette poi a un certo punto è diventato un gioco familiare. Quindi oltre all'uovo sodo già sbucciato di qui sopra, ho ricevuto una coscia di pollo con tutto l'osso e un'ala di pollo e solo le bacchette.
E non potevi usare nemmeno le mani?
No, ovviamente, perché è molto maleducato.
Ah sì?
Sì, abbastanza.
No, pensavo fosse un esercizio di pensiero laterale, no? Cioè, quelle cose lì, dici, come fai? Uso le mani.
No, e adesso mangia. Ovviamente loro si sono fatti delle grasse risate, io un po' meno.
Ma loro ti hanno dimostrato che lo sapevano mangiare con le bacchette?
Chiaramente sì, mi hanno stracciato in maniera... cioè, non c'era proprio gara, guarda. Assolutamente.
Pulire, non so, una frota con le bacchette, queste cose qui, potrebbe essere interessante, in effetti.
Poi lo sai, ci sono bacchette più corte e più lunghe, che sono ovviamente diverse per i bambini, ok, perché sono più facili da maneggiare. Per le donne, per gli uomini, perché la bacchetta deve essere più lunga, perché deve fare di base più presa, quindi la leva deve essere più lunga. E poi ci sono quelle lunghissime per cucinare. Immagino invece di avere un forchettone per la pasta, di avere una bacchettona. Quindi ci sono veramente tutte le misure.
Bene, e poi altre cose?
Vabbè, la colazione, quindi si diceva, erano spesso delle cose
della sera prima
che poi venivano riproposte. Il pranzo io spesso non lo facevo a casa, mangiavo direttamente all'università.
E andavi dal Mac per salvarti?
No, andavamo al combini.
Oh, grande.
I combini è un'inglesizzazione, che brutta parola, dell'inglese, dall'inglese al giapponese, di convenience store, che mangiato e giapponesizzato diventa il combini. Sono dei negozietti che sono più o meno ovunque, di un milione di catene diverse, si trovano in tutto il Giappone, che vendono cibo spesso già caldo o comunque con dei microonde, dove tu puoi scaldarti direttamente le cose. Quindi ci sono questi bento oppure questi piatti già preparati, e che tu compri e poi puoi mangiare take away, diciamo così,
a prezzi comunque molto convenienti.
Sì,
cioè,
non
convenienti come andare in un supermercato, dove i prezzi, se vai in un supermercato non di quelli fighi, costano comunque meno, però questi sono veramente distribuiti capillarissimamente per tutto il Giappone, e appunto spendi comunque la metà di quanto spenderesti a prendere la stessa cosa anche nel più economico dei ristoranti.
Combini si chiamano.
Esatto.
E come si identificano? Perché immagino che l'insegna magari sia un po'...
Sono dei negozietti, sono dei piccoli supermercati. Diciamo che combini non è il nome della catena. Le catene possono essere di qualsiasi tipo.
Certo.
È la definizione di piccolo supermercato. Quindi diciamo... come un supermercato di quartiere.
Ci sono anche negli Stati Uniti questi negozi, sono quelli
tipo Tesco negli UK, oppure insomma.
Li riconosci da lontano, perché sono di solito dentro vedi appunto, già cominci a vedere gli scaffalini con principalmente generi alimentari, ma anche giornali, riviste.
E i microonde per scaldarsi,
esatto,
e mangiare.
Sì, esatto. Oppure cose di piccoli oggetti di piccola utilità, tipo come da noi potrebbe essere una merceria, per esempio. Cioè,
sì. Un cerotto oppure uno spray, appunto, di zanzara, cioè
c'è di tutto dentro.
Sì, esatto, piccoli articoli da bagno, cose così.
Quindi il giorno da Combini e la sera di nuovo in famiglia.
La sera di nuovo a casa.
Che ora è l'ora? Prima di tutto, a che ora è l'ora della cena?
Dipende, nel senso che dipende ovviamente da che ora rientrano i ragazzi da scuola. I ragazzi giapponesi vanno a scuola penso più o meno fino alle 3:30-4 del pomeriggio all'incirca, le scuole normali, quindi diciamo il corrispettivo di elementari, medie e liceo. Poi praticamente tutti fanno le scuole serali, pomeridiane, dipende, che sono le preparazioni per il grado successivo, quindi la preparazione al liceo oppure la preparazione all'università, sono scuole private che in Giappone praticamente tutti fanno, perché devi guadagnarti il merito per entrare nella scuola di grado successivo.
Quindi attenzione, non è che fanno la scuola e poi vanno in un'altra scuola a fare i compiti della scuola, no, studiano in vista della scuola che faranno successivamente.
Esatto, cioè tipo fanno
due anni in uno, cioè praticamente. No, comunque ho
più o
capito.
Meno, sì. La realtà è che è una cosa abbastanza formale, perché come il solito discorso famoso del fatto che in realtà i giapponesi si decidono la loro carriera quando vanno all'asilo, perché se non riesci a entrare in un asilo sufficientemente prestigioso, poi non verrai mai accettato in una scuola elementare sufficientemente prestigiosa, e quindi non verrai mai accettato in una scuola media sufficientemente prestigiosa, e via discorrendo. Anche questa sorta di queste scuole di preparazione in realtà servono principalmente per fare curriculum, cioè la realtà sì. È che difficilmente guardano i risultati che ti hai raggiunto facendo queste scuole, l'importante è che tu lo abbia fatto, perché se l'hai fatto vuol dire che sei stato accettato in quella scuola, quindi vuol dire che qualcuno ti aveva già definito idoneo a avere una certa carriera, quindi chi sono io per andare contro quella decisione,
certo.
Ti accetto anch'io.
Ok.
E questo si trasla vita natural durante.
Quindi scuola,
poi serale, diciamo così. Poi tornavano a casa più o meno verso le 8, quindi un'ora di cena più o meno italiana. Ora lo so che poi al sud è
diverso,
molto
certo,
diverso
nord,
rispetto
sì.
al nord, però più o meno una via di mezzo. E più o meno, non sempre, ma spesso rientrava anche il mio babbo giapponese per cena, anche se anche ovviamente i giapponesi, come noto, lavorano tantissimo. Lui era abbastanza fortunato perché era abbastanza in alto nella scala sociale della sua azienda, per cui poteva addirittura uscire dal lavoro alle 7:30
wow.
invece di fare le 9, le 10 o le 11, perché comunque c'aveva un'età, non era più il nuovo assunto. E quindi di base si cenava spesso insieme davanti a questa tavola imbandita che conteneva di tutto. Di base la cena giapponese, come già succede anche nei ristoranti, è fatta da un sacco di ciotole diverse da cui prendi un po' di ogni cosa, quindi un po' di riso, un po' di carne, un po' di verdure o un po' di pesce, e metti tutto nel tuo piatto e te lo mangi uno per volta. La mia famiglia aveva... non lo so se è una tradizione della zona, della famiglia, del Giappone in generale, io ho vissuto con loro, aveva spesso in tavola questa nabe, che era questa cosa che vi raccontavo prima, cioè una padella di ceramica e terracotta via, con il suo fornelletto, quindi tipo diciamo una candela o comunque come...
tipo quello per fare la fonduta o
sì,
per scaldare i crostini.
Sì, qualcosa del genere. E con questo brodo e dentro più o meno qualsiasi cosa, e quindi era tipo a caccia, cioè tu vedevi qualcosa che poteva assomigliare a una cosa che ti piaceva e lo prendevi direttamente da questa
tra l'altro
padella.
È vero che è maleducatissimo se prendi lì dal vassoio o comunque dal piatto comune e mangi senza aver prima appoggiato sul tuo
sì.
piattino, anche se è una cosa piccolissima.
Sì, è vero, perché sembra che tu stia mangiando dal piatto comune, in realtà tu stai prendendo dal piatto comune e mangiando dal tuo piatto, anzi non è nemmeno ben visto il fatto di prendere con le tue bacchette.
Dovresti usare il fondo delle bacchette.
Sì, esatto, al contrario, devi girarle e prendere con il...
Questo mi sembra buon senso. Quante volte capita di andare a fare qualche aperitivo e vedere quei disgraziati che stanno col piattino pieno davanti al vassoio a mangiare, e fa una rabbia.
È così. E quindi anche lì dentro c'era più o meno qualsiasi cosa, delle cose che conoscevo le mangiavo più facilmente, più volentieri, alcune cose che non conoscevo le provavo. Ovviamente poteva capitarti qualsiasi cosa, della carne sconosciuta, del pesce sconosciuto, soprattutto delle verdure sconosciute, perché ovviamente i vegetali che trovi al mercato, ad un normalissimo mercato giapponese, sono tutt'altro che comuni in Italia. Cioè loro mangiano ad esempio questa famosissima patata della montagna, che è definita patata della montagna, ma che in Italia non esiste, è un grosso tubero che tu non troverai mai in nessun supermercato o da nessun fruttivendolo qui da noi. E quindi ci sono questi sapori un po' particolari, le patate viola oppure tutte queste cose un pochino così alternative.
E viva la biodiversità, quindi.
Esatto, esatto.
Viva e viva, quando è buona specialmente. Allora, andiamo avanti con un altro brano e poi torniamo con ancora curiosità da una famiglia giapponese. Yeah! voilà! Rieccoci di nuovo in diretta a Big in Japan Radio Animati. Questi erano i Sambo Master e questa era sigla, signori, quindi non sono andato, sono stato anche in tema.
Sigla di cosa?
Questa è la sigla finale di un dorama, cioè un telefilm giapponese che si intitola Densha Otoko, ovvero l'uomo del treno, ed è un dorama che a suo tempo ha fatto veramente molto molto successo, soprattutto nella comunità internet, perché parla proprio di questo ragazzo che è proprio il classico nerd che passa le sue serate in chat su internet, che quasi per un equivoco praticamente entra nelle grazie di una signora, insomma di una ragazza molto elegante invece cosa, e comincia diciamo una sorta di relazione che lui continua a raccontare sempre in chat durante la notte, leggermente diciamo incrociandosi anche con storie di altri personaggi che popolano questa chat, anche se in maniera molto minore, e quindi appunto questa storia dal punto di vista del super otaku, appunto.
Ma mi hai convinto,
esatto, no, molto bellino, mi è piaciuta moltissimo.
Facciamo un po' di saluti a chi ci sta ascoltando, chi ci sta seguendo su Facebook, su Twitter. Io parto da Facebook, salutiamo Kaname, salutiamo Fabio, Chiara, Selene, Leonora, Fabio, Laura, Francesco, Michele, Giuseppe, questi solo per citarne alcuni.
Esatto.
Hai anche tu altri nomi? So di Tommaso che ci ha fatto una, ci ha mandato una mail con una richiesta, dopo magari riusciamo a rispondere. Però nel frattempo so che Kinoppio è un'altra curiosità.
Sì, allora, io insomma l'altra volta, nella puntata scorsa in cui sei venuta ospite Ilaria, c'è stato un particolare che ha colpito un po' tutti, che me l'hanno ridetto in diversi parlando della trasmissione, e che è il discorso degli inchini. Ovvero tu hai esordito a un certo punto dicendo i giapponesi fanno l'inchino al bancomat.
Certo, perché gli dai soldi e esatto, quindi loro ringraziano.
Ma quindi la domanda di tutti è stata: e a quali altre cose fanno l'inchino? Cioè se fanno l'inchino al bancomat, fanno l'inchino a qualsiasi cosa.
Più o meno sì, ed è incredibile. Anche questa è una cosa che nella nostra cultura è quasi impossibile da capire. Per esempio, una banalità per loro, ma non per noi, il capotreno fa l'inchino alla carrozza quando entra e quando esce il controllore. Cioè, immaginati questo omino vestito ovviamente di tutto punto, con la divisa della JAL, della JR, la Japan Railways, con il berrettino, la cravatta, entra, apre la porta del treno, fa l'inchino anche se la carrozza è vuota. Perché non si sa mai, mette che c'è qualcuno e si fa l'inchino. Quindi questo capotreno entra e esce da ogni singolo scompartimento del suo treno facendo gli inchini.
Ma non solo lui, negli Shinkansen anche per esempio le hostess che entrano con il carrello perché ti vendono da mangiare, loro fanno esattamente la stessa cosa. Quindi insomma è assolutamente una cosa super giapponesissima. Poi?
Sì, assolutamente. Poi per esempio una cosa che mi ha fatto ridere quando me l'hanno spiegato, che però ha molto senso nella cultura giapponese: i giapponesi quando sono fermi ad una rotonda e devono immettersi e quindi trovano una macchina che è ferma alla loro destra, fanno l'inchino per ringraziare. Cioè, immettendosi su una rotonda, tu ringrazi quello che ti ha dato la precedenza. Tu dici, ma è il codice della strada. Però
è
lui è stato gentile, ma ha lasciato la strada, e per cui io lo ringrazio.
Beh, in effetti in Italia non è che sia così automatico che se hai la precedenza poi te la lasciano.
No, anzi,
non è un diritto acquisito.
No, per niente, anzi, deve essere sveglio.
Probabilmente, anzi, ti fanno qualche altro gestaccio molto poco carino.
Esatto.
Poi per esempio, allora vabbè, facciamo un passo indietro. Gli inchini vengono fatti per salutare, ci sono diversi tipi di inchini. Gli inchini possono essere fatti di 15, 30 o 45 gradi, quindi tipo bisogna andare in giro col goniometro. Oppure nell'estremo caso in cui tu debba essere, l'hai fatta grossa, devi essere sottomesso a chi fa l'inchino, cioè l'inchino a 90 gradi. Per esempio, un marito che torna tardi, ubriaco, la sera dalla moglie, deve farle l'inchino a 90 gradi. Altrimenti dipende ovviamente, come si è già sicuramente detto tante volte, dalla relazione sociale tra le due persone che stanno parlando. Quindi l'inchino si fa in ogni caso, anche parlando con chi ha una posizione sociale più in basso della tua, ma solo di 15 gradi. Ovviamente okay. Se tu ti devi inchinare a uno che ha una posizione sociale più alta della tua, devi farlo almeno di 30.
Esatto, almeno sempre di più, andando più si sale, più aumenta il divario.
Esatto.
E più l'inchino pochino sarà profondo.
E sostituisce nella cultura giapponese la stretta, quello che è la stretta di mano per noi occidentali. In realtà poi i giapponesi in questo senso si sono occidentalizzati, quindi probabilmente se tu adesso da italiano vai in Giappone e conosci qualcuno, questo signore giapponese è molto probabile che ti porga la mano per stringertela. Però contemporaneamente farò l'inchino.
Vabbè, sì,
quindi
giusto.
Non fa una piega, cioè.
O una via di mezzo.
Esatto, lui ti viene incontro, però intanto comunque esatto. La sua cultura rimane.
Anche perché suppongo che ti venga naturalissimo, voglio dire.
Sì, sì, assolutamente. Cioè, viene naturale a te occidentale dopo un po' che stai là, fare l'inchino per più o meno qualsiasi cosa.
Io a me assolutamente molti di questi gesti, non solo gli inchini, ma anche altri, mi sono entrati veramente addosso. Uno se ne parlava l'altro giorno, non mi ricordo con chi. È il fatto che i giapponesi per indicare se stessi con un gesto manuale, cioè noi di solito, Lorenzo per esempio, facciamo un esperimento, te si devi indicare te stesso, come fai? Qua sono stato io. Esatto, ti indichi il centro del petto. Ora voi non avete potuto vedere, ma Lorenzo, da bravo cane di Pavlov, ha indicato il centro del petto. In Giappone invece si indicano la punta del naso.
Si toccano il
anche,
naso.
Esatto, anche senza toccarlo, andandoci molto vicino. Comunque si indicano la punta del naso. E questa è una cosa che a me è rimasta attaccata tantissimo. Cioè io se devo fare... Cioè, ma chi io... Io mi indico proprio la punta del naso sempre.
Che poi è strano, perché se pensi che nella lingua giapponese difficilmente loro dicono io.
È vero.
Molto più spesso parlano di sé in terza persona.
Quindi come tipo, i pazzi.
Come il Papa e il Mago Telma.
Il divino
Telma. Scusa, il divino Telma. Quindi è molto strano anche che abbiano addirittura un gesto per dire io, quando la loro lingua quasi non prevede la possibilità di dire io.
Esatto, sono un po' come i Borg, esiste solo la collettività, la citazione nerd da Star Trek.
Tornando agli inchini, di base l'inchino serve per salutare. È stranissimo, perché un'altra stranezza degli inchini in Giappone è data dal fatto che se sono al telefono e ti stanno salutando al telefono, si inchinano. Tu dici, ma tanto non ti vedo. Non importa, però io mi inchino lo stesso.
Beh, anche lì è abitudine probabilmente. È come il nostro gesticolare al telefono. È chiaro che dall'altra parte nessuno ti vede, però lo fai lo stesso.
Beh, una volta a Shibuya, a Tokyo, ho assistito a questa scena bellissima. Era metà pomeriggio, quindi non era... Erano persone che teoricamente stavano probabilmente uscendo dal lavoro o qualcosa del genere. Erano dei salaryman, cioè delle persone in giacca e cravatta. Stavano proprio uscendo da un palazzo e hanno cominciato a farsi gli inchini a vicenda. E nessuno finiva. Cioè, di base non era possibile per nessuno dei due lasciare l'ultimo inchino all'altro. Tanto che uno dei due rimaneva davanti alla porta del palazzo, l'altro se ne stava proprio andando. Hanno continuato a inchinarsi finché quello che se n'era
sparito all'orizzonte
ha girato l'angolo di base. E io ero lì che guardavo come un idiota, perché sei in mezzo alla strada che guardi questi qua nella loro vita assolutamente quotidiana. E vedi che questi continuavano a inchinarsi all'infinito.
Questa è una cosa che c'ha proprio una parola, me l'avevano spiegata, cioè c'è una parola che indica il fatto che i giapponesi non smettono mai di salutarsi finché sono in contatto visivo. E questa è una cosa a me è capitata quando magari incontravo amici giapponesi e dovevo o andare via io, se vanno via loro anche no, ma dovendo andare via io, cioè veramente li vedi, ti giri, te stai già camminando, cammini da 2 minuti, ti giri e li vedi che sono ancora lì, che ti fanno ciao ciao con la mano e non se ne andranno
esatto,
mai.
Finché ti vedono, esatto. E poi un'altra, diciamo così, particolarità dell'utilizzo dell'inchino è il fatto che venga utilizzato sia per... riverenza, per dare rispetto a quelli di classe sociale, diciamo così, più in alto rispetto a te, ma anche per dare finto rispetto a quelli che sono in una posizione di debolezza, ma per i quali tu vuoi mostrare gentilezza. Ad esempio, che ne so, nella malaugurata ipotesi in cui un poliziotto dovesse chiederti dei documenti, è molto probabile che questo poliziotto non farà altro che inchinarsi davanti a te, perché gli sembrerà poco carino chiederti i documenti. In realtà lui ovviamente in quel momento è in una posizione di potere. E allo stesso modo, quando invece tu vai al supermercato o comunque in un negozio e la commessa è per ragioni sociali, insomma, di più in basso di te nella scala sociale, lei non farà altro che inchinarsi. Quindi l'inchino è utilizzato in tutti e due i sensi, sia come segno di rispetto per te che sei più in alto, sia come segno di avvicinamento per te che sei più in basso. Cioè, di base, inchinatevi, andate in Giappone, inchinatevi sempre.
Sì, esatto, male non fai.
Male non fa, no, assolutamente.
Esatto, e Tommaso ci chiedeva prima via email, ma si inchinano anche agli animali?
Ma allora, sicuramente hanno una forma di rispetto nei confronti degli animali. Devo dire che non ho mai visto nessuno inchinarsi davanti a un cane o a un gatto. Quindi
lo fanno solo in privato.
Magari solo in privato. Ovviamente c'è un affetto per gli animali, anche perché poi all'interno della religione c'è comunque l'idea che l'anima possa vivere nelle cose animate e inanimate. Però devo dire che no, a livello di tale riverenza nei confronti di un cagnolino o di un gattino, penso proprio di no, non saprei.
Bene, allora io sono soddisfatto da questo giro di inchini e quindi direi di andare con l'ultimo pezzo e poi rientriamo per i saluti finali. Stiamo sfumando su questo pezzo dei Biz, sono un gruppo famosissimo giapponese dal cantante Koshi Inaba e soprattutto il chitarrista Tak Matsumoto, uno dei chitarristi più famosi del Giappone, ha fatto anche dischi con band occidentali, insomma un bel pezzo di chitarrista.
Caro Kinoppi, siamo in fondo, abbiamo promesso puntualità e la daremo, perché insomma sì. Big Japan ci sta insegnando anche il rispetto dei giapponesi, esatto. Quindi anzi propongo un inchino a 90 gradi per Marco Pellitteri,
ci inchiniamo
e per Matteo ovviamente.
A 90 gradi a Marco Pellitteri e a Matteo che hanno...
90 va bene?
Va benissimo, se avete qualcosa da farvi perdonare...
Sì, ce l'abbiamo perché esatto. Abbiamo sottratto minuti preziosi in tutte le scorse puntate, quindi è giusto.
Allora sì, Marco, ti meriti un inchino della più grande sfarzosità.
Ok.
Bene, allora, e da questa posizione piegata noi
comodissima
diciamo che salutiamo, vabbè, innanzitutto io direi di salutare e ringraziare tantissimo Ilaria.
Grazie a voi.
Che è stata così gentile da stare qui con noi ancora, tornare qui con noi, stare qui in un'altra puntata, anche se effettivamente c'erano ancora molte cose da dire, quindi è colpa di Pellitteri se queste cose
no,
non le
sapevo
mai. No, dai, stiamo scherzando. Quindi grazie davvero Ilaria, se puoi salutare qualcuno intanto.
Grazie a voi di avermi invitato di nuovo, è sempre un molto piacevole venire a chiacchierare con voi, quindi ringrazio voi e saluto voi.
Quindi noi congediamo Ilaria e le facciamo nuovamente le congratulazioni.
Grazie mille,
per insomma il matrimonio che si avvicina sempre di più.
rischiamo di perderci, nel senso
ma dai
che...
30 secondi, maledizione.
Vi ricordo che la puntata sta per andare in onda di questa sera di pillole di J-pop, legata a Ecce Robot, una cronaca di un'invasione, spettacolo teatrale su Mazinga Z e sulla Goldrick Generation di Daniele Timpano. Quindi Marco Pellitteri ha intervistato Daniele Timpano insieme a Matteo, credo. È una puntata, insomma, per gli amanti dei robottoni da non perdere.
Bene, allora noi salutiamo ringraziando tutti quelli che sono stati all'ascolto con noi stasera. Ringraziamo ovviamente Pellegrino, che ci ha dato preziosissimi feedback da casa sua.
Noi ci vediamo in diretta da Palermo venerdì, sabato e domenica, insieme a Matteo, insieme a Pellegrino, insieme a Andrea. Saremo in Cospledia e lì per seguire in diretta la manifestazione. Venerdì sera la replica di Big in Japan, mentre venerdì 8, ma avremo modo di pubblicizzarlo, la puntata speciale,
allora, l'ultima puntata della stagione regolare è questa, quindi ringraziamo tutti, è stato bellissimo. Così, però, diciamo che i veri ringraziamenti finali e i veri bilanci li lasciamo per la serata di gala che ci sarà venerdì 8 giugno con ospiti direttamente dal Giappone, quindi insomma una puntata veramente da non perdere. Anzi, cominciate fin da ora a scriverci a biginjapan@radioanimati.it se ci sono qualsiasi domanda. Stavolta c'è un giapponese ospite, quindi saprà, anzi una giapponese ospite, quindi saprà rispondervi assolutamente a tutte le vostre curiosità. Quindi sbizzarritevi e date del vostro meglio.
Ciao a tutti,
ciao
ciao ciao.